Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata, Nvidia è il leader di settore nel mondo delle schede grafiche, ma il suo nome è stato recentemente associato a criptovalute, automobili e intelligenza artificiale. Il suo punto di forza è l'hardware specializzato. Ma di cosa si tratta e come funziona? Ne parliamo con Alberto Zeni, dottorando del Politecnico di Milano. Ciao Alberto e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao Lorenzo, grazie per avermi invitato.
E Antonio Capone, docente di telecomunicazione al Politecnico di Milano. Ciao Antonio.
Ciao Lorenzo, ciao Alberto.
Qualche mese fa un titolista del Corriere della Sera scriveva che Nvidia, scrive Nvidia, sarebbe una società sconosciuta. E per chi videogioca come sottoscritto il nome non è affatto nuovo, perché Nvidia è il principale produttore di schede grafiche per PC ed è anche il fornitore del processore installato nella console Switch di Nintendo, che ha venduto qualcosa come 130 milioni di unità. Ma in effetti, se dovessimo chiedere a 100 passanti per strada, sarebbe curioso vedere quanti conoscono il marchio. Non siamo qui a tessere le lodi di Nvidia, quelli che vi ho appena elencato sono dati di fatto, però vogliamo considerare il caso di Nvidia per capire cosa è possibile fare quando si sviluppa un hardware specializzato nel compiere alcune determinate operazioni. E Alberto, partiamo da qui. Tu sei stato stagista presso Nvidia e il business iniziale della società consisteva nel produrre GPU, schede grafiche per i computer. Puoi spiegarci meglio cosa sono e cosa hanno di particolare le GPU di Nvidia per essere oggi leader di mercato?
Sì, certo. Allora, diciamo che Nvidia è stata una delle prime a sviluppare queste unità di elaborazione grafica, che in inglese sono Graphical Processing Units, GPU. Non è stata la prima, ma diciamo che è stata quella che inizialmente ha avuto più successo. E quello che fanno queste unità di elaborazione sono andare a puntare a fare un'operazione specifica, che è quella di fare calcoli che sono particolarmente paralleli. All'inizio era molto semplice, diciamo che era far vedere sullo schermo del computer tanti pixel tutti assieme, e si è passati da un normale processore a una GPU, perché appunto si necessitava un particolare tipo di calcolo che fosse parallelo, che avesse diciamo un'architettura fatta per fare questo tipo di operazioni, che andavano bene all'epoca per i videogiochi. Adesso poi nel corso degli anni si sono accorti che non solo andavano bene per i videogiochi, ma anche per fare tante altre cose, come ovviamente adesso si parla tanto di ChatGPT, le AI e via dicendo, ma anche poi in altri settori.
Quindi tu appunto dicevi nei videogiochi dove una immagine deve essere aggiornata a schermo ogni 30-60 secondi, e questa dicevi la specialità della GPU. E che differenza c'è tra una GPU e una CPU, che invece diciamo è il processore principale di solito di un computer?
Allora, una CPU diciamo che è brava a fare tutto, fa tutto, ma non fa tutto benissimo. La CPU deve controllare tante parti, deve controllare l'accesso al disco, deve far funzionare diciamo le operazioni base del computer, e deve far andare poi anche molte parti di calcolo. Il problema della CPU è che appunto per fare tutto non riesce a fare tutto in maniera eccelsa. Ci sono delle cose in cui deve andare a compromettere qualche cosa. E infatti in questo punto c'è la GPU. La GPU diciamo che fa solo la parte di calcolo pane data dalla CPU. Non è che la CPU, mentre la GPU fa qualcosa, non fa niente. Diciamo che lavorano in maniera assieme, uno è complementare all'altro. Infatti addirittura negli ultimi anni anche i processori di Intel, che è la casa più comune che fa i processori, dentro hanno una mini parte che fa le GPU, che comunque è staccata, però serve per vedere lo schermo banalmente, ma per giocare, per fare editing video e via dicendo.
E la differenza, dicevi prima, è nell'architettura, cioè Menzionavi prima la capacità di fare calcolo parallelo della GPU, invece la CPU è un'architettura diversa. Ci spieghi con parole semplici che cosa vuol dire?
Sì, allora la CPU diciamo che ha un minimo, un numero di processori, di core che è molto limitato. Ovviamente dipende dal produttore, ma diciamo che è molto brava a fare una cosa e una cosa sola nello stesso momento di tempo, non farne tante,
Quindi
diciamo.
ogni core lavora in modo seriale, fa un'operazione per volta.
Esatto. Ne ha di più, però appunto avendone limitati non riesce a fare chissà quale lavoro. Mentre una GPU, magari un core della GPU non è ovviamente potente quanto quello della CPU, però invece di esserne nell'ordine delle decine, a esagerare in una CPU, ne ha migliaia, magari ne ha 1200 core. E questo ovviamente se il calcolo non prevede parti che sono seriali, che sono diciamo in linea retta, ma a parti parallele non c'è storia. La GPU vince 99% delle
E tu lo accennavi anche adesso, no? La specializzazione dell'hardware non è esclusiva di Nvidia, quando adesso hai accennato anche Intel, deve mettere nei suoi chip una parte in GPU. Mi vengono in mente per esempio Google e Apple che per i loro smartphone hanno sul sistema on chip, il chip che contiene tutta l'elettronica del cellulare, hanno anche componenti specifiche dedicate al machine learning o appunto alla GPU. Quindi, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di avere dell'hardware specificatamente disegnato per eseguire precise operazioni? Cioè, tu dicevi la GPU ha il vantaggio sulla CPU che può fare diversi calcoli in parallelo e mi viene la domanda allora perché non usiamo la GPU al posto della CPU?
Diciamo che appunto altrimenti ritorneremmo al paradigma della CPU stessa, cioè non saremmo capaci di avere una parte che fa benissimo tutte le cose. Il vantaggio ovviamente per avere parti specializzate, anche Nvidia nelle sue GPU in realtà ha dei pezzi che sono stati aggiunti dopo, appunto per le AI, oppure io faccio calcoli sull'analisi genomica, hanno aggiunto delle parti che fanno delle operazioni che si chiamano DPX, che fanno super veloce, fanno solo quelle. Qual è lo svantaggio di avere delle architetture specializzate? Diciamo che è più dalla parte di chi le fa. L'architettura è molto più complessa. L'architettura costa di più, deve avere delle parti che devono svolgere dei task, delle operazioni che magari togliendole sarebbe più semplice e meno costosa da fare, ovviamente.
Ecco, rispetto appunto a questo dover svolgere delle funzioni sia per le CPU che per le GPU, poi in effetti le operazioni da svolgere le diciamo noi tramite del software, no? Però è anche vero che esistono altre categorie di hardware che si può specializzare, a cui però la specializzazione gliela diamo noi, cambiandogli un po' l'architettura. Parliamo di hardware programmabile. Che cosa vuol dire?
Allora, queste architetture sono la casa che le fa, diciamo, più famose, si chiama Xilinx, che è ancora immagino meno nota di Nvidia, ma ultimamente nell'ultimo anno è stata comprata da AMD, che spero qualcuno conosca di più. E questi dispositivi sono nati, si chiamano, i più famosi sono gli FPGA, ci sono anche degli altri, e sono Field Programmable Gate Arrays. E quello che fanno sono nati come dispositivi all'inizio prototipali, cioè sono dei circuiti elettrici che noi possiamo riconfigurare a runtime per fargli svolgere funzioni diverse. All'inizio erano appunto visti come utilizzabili solo in fase prototipale, si disegnava un circuito, lo si faceva andare, poi nel caso andasse bene andava alla produzione, si stampava il chip che costava particolarmente tanto, altrimenti si rifaceva, si sistemava, eccetera. Adesso questi chip vengono utilizzati anche all'interno di alcuni apparecchi che usiamo tutti i giorni, per due motivi. Uno, perché se il costo di produrre dei chip è troppo alto, allora conviene farli con queste architetture programmabili. Magari dobbiamo fare 1000 chip, 1000 chip costano tantissimo da fare, quindi tanto vale comprare 1000 di queste macchine, di queste FPGA, programmarli come vogliamo noi e mandarli. In maniera opposta, se noi dobbiamo cambiare nel tempo le operazioni che questi chip specializzati vanno a fare. Gli FPGA sono usati, per esempio, all'interno delle macchine per fare l'inferenza quando si vede, per riconoscere quando si viene per una determinata immagine, ma sono anche, io so che sono anche tipo nel Mars Rover, perché vediamo tutti i giorni che c'è qualcosa che va storto, se devono sistemare qualcosa, lo possono fare su chip, non sul software basta.
E Nvidia è al sesto posto mondiale in termini di capitalizzazione, accanto a nomi appunto come Apple, Microsoft e Google. E per quanto possa essere grande il mercato dei videogiocatori, evidentemente non è l'unico settore in cui la società opera. Abbiamo sentito il suo nome abbinato all'intelligenza artificiale, alle criptovalute, recentemente alle automobili e tu parlavi appunto dell'analisi genomica. E come ha fatto un produttore di schede grafiche per computer ad allargare così il suo mercato? Cioè, una volta che produci un chip specializzato a fare una cosa, è più semplice disegnarne altri dedicati a operazioni differenti?
Sì e no, dipende da, di sicuro con l'evoluzione della tecnologia fare la stessa cosa meglio diventa sempre più facile, diciamo che cioè, più facile in termini di ovviamente di riuscire a migliorare alcune parti che prima non era possibile fare, per esempio si vanno sempre a fare i transistor che sono ovviamente la parte base dei processori, sono sempre più piccoli. Sempre più piccoli vuol dire che nello stesso pezzo di silicio ne posso mettere di più e quindi di conseguenza il mio processore va più forte. Però alcune parti ovviamente richiedono del tempo. Se dobbiamo fare delle parti specializzate, queste devono essere ridisegnate da capo. Diciamo che Nvidia è stata fortunata, e è stata brava allo stesso tempo, perché nel corso degli anni chi doveva i suoi competitor, adesso c'è AMD che fa i competitor, però c'era 3DFX quando era ancora agli albori, hanno scommesso sulle cose sbagliate e lei ha trionfato almeno per i videogiochi. Poi ultimamente sono saltati fuori campi nuovi come l'intelligenza artificiale, in cui diciamo quando si dice allenare, trainare una rete, quello. Perché va bene sulla GPU? Perché quello che si fa è un calcolo super parallelo e quindi funziona benissimo. Quindi loro sono stati fortunati che quel particolare tipo di operazione si mappasse bene sulla GPU. Adesso, per esempio, una cosa per cui le GPU si sentono di meno sono le criptovalute. Quando si dice minare una criptovaluta, praticamente quello che avviene è quando si trova una criptovaluta si utilizza una funzione di hash e si fanno dei calcoli super in parallelo per trovare una corrispondenza input-output. Le GPU però cosa hanno? Non sono particolarmente efficienti quando si va a guardare la bolletta elettrica. Quindi se adesso, visto che le criptovalute valgono poco, anche le GPU per minare non si usano più. Quindi diciamo che Nvidia adesso il picco soprattutto che ha avuto è stato dovuto in grande parte al successo anche che ha avuto ChatGPT, cioè quello che ha fatto esplodere tutta questa mania dell'AI, diciamo, probabilmente è stato quello. Non che prima fosse da meno, però adesso sicuramente diciamo che quello che noi facciamo funziona particolarmente bene sulle GPU e quindi chi fa GPU pare abbia successo.
Alberto, tu da dottorando su queste cose ci lavori, ci racconti in modo semplice qual è la tua ricerca?
Allora, io uso sia FPGA che GPU per fare analisi genomica, appunto. Quello che si fa più spesso, si accelera su queste architetture, è la parte di allineamento, che è la parte di date due sequenze genomiche, io devo cercare la loro similarità. E questo lo facciamo perché praticamente quando viene estratto il DNA, non si può, quando viene estratto, non si estrae la sequenza che fanno vedere nei film, eccetera, tutta unita. Si estraggono dei pezzettini e i pezzettini devono venire riuniti quando si ricostruisce il genoma di qualcuno. Oltre a questo, si utilizza questo processo di allenamento per trovare se qualcuno è più suscettibile a una malattia piuttosto che un'altra e altre cose. Cosa si può fare con la GPU e con l'FPGA? Visto che questo processo è particolarmente parallelo, si può mappare in maniera ottima l'architettura all'algoritmo, ovviamente con le dovute difficoltà, e ottenere delle performance che sono particolarmente elevate. Il vantaggio ovviamente qual è? Che visto che la CPU queste cose riesce a farle, ma le fa lentamente. Se io ho bisogno di una medicina o di un'analisi in breve tempo, devo avere un'applicazione che va altrettanto forte, quindi devo usare GPU o FPGA. Diciamo che io uso l'uno rispetto all'altro in dipendenza dal fatto dal quale delle due funziona meglio. Per esempio, le GPU si sa che funzionano meglio per le operazioni a virgola mobile, mentre gli FPGA, quelli di Xilinx, vanno bene per le operazioni intere. Quindi dipendente dall'applicazione finale che vogliamo andare a risolvere, si usano le une rispetto che alle altre. Però questo è un riassuntone della ricerca.
Grazie mille ad Alberto Zeni, dottorando del Politecnico di Milano.
Grazie mille a voi.
E naturalmente grazie a te, Antonio.
Grazie Lorenzo, grazie Alberto, alla prossima.
Stiamo pubblicando i nuovi episodi di Tutto Connesso anche qui, su Tutto Connesso 5G e oltre. La nuova serie di Tutto Connesso però ha una nuova copertina e una nuova casa. Cerca Tutto Connesso nella tua app di podcast o su tuttoconnesso.it e iscriviti per non perderti nessuna delle prossime puntate.